Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas Diocesana della Diocesi Nardò Gallipoli. La palla a spicchi torna a rimbalzare su Radio Centrale. Basket a 2. Commenti, interviste, anticipazioni, risultati e classifiche. I personaggi ed i protagonisti del fantastico mondo della pallacanestro. A cura di Sebastiano Tarantino. Conduce Francesco De Pace. Regia di Gianfranco Esposito.
Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Basket a 2. Nel girone rosso, pronti via, e subito quest'ultima giornata del girone d'andata inizia con una grande sorpresa. Infatti, la capolista Fortitudo cade contro il Verona. I veronesi partono forte e si portano subito sul 4-10 dopo 4 minuti di gara. La Fortitudo torna a contatto, ma la Tezenis non molla e con Stefanelli e Dudom sugli scudi chiude il primo quarto sul più 10. Verona gestisce anche il secondo quarto, raggiungendo anche il più 12 grazie a un'ottima difesa. Mentre la panchina bolognese, che quest'anno è stata poco sfruttata dal coach Attilio Caglia, ad accorciare leggermente le distanze e mandare la Fortitudo sul meno 7 a 20 minuti alla fine. Nel secondo tempo un Pagni fenomenale, dalla panchina riporta gli Emiliani a meno 2 e con i canestri di Alberto Conti, anch'esso poco mostrato in questo inizio di campionato, la Fortitudo arriva sul più 2 a fine terzo quarto. Devo segna il canestro del 51 pari e il terzo quarto finisce sul 57-54. Le due squadre arrivano a fine quarto quarto sulla parità, ma è la maggior freschezza fisica di Verona ad aiutarli a portare a casa la partita. Nel match invece salvezza tra Orzinuovi e Piacenza, i Lombardi partono subito forte e mettono un parziale di 9-0, al quale Piacenza risponde a sua volta con un 7-0. Ma Ezzugno arriva ad andare avanti i Lombardi con due tiri da tre. Le due squadre si alternano con break e contro break e Orzinuovi nel secondo quarto fa grandissima fatica in attacco e segna solo 7 punti. Ancora peggio fanno invece i piacentini nel terzo quarto, infatti segnano solo 2 punti e subiscono un parziale di 14-0, colpa anche di un Leonzio scatenato in attacco, che porta Orzinuovi sul più 8. Nel finale le due squadre arrivano in parità, ma e Piacenza sfruttarla ad andare avanti grazie alla tripla decisiva di Bonacini. Nel match tra Cento e Cividale, anche questo è un match importantissimo in ottica salvezza. Cento parte subito bene sfruttando la propria superiorità dal punto di vista fisico e dal punto di vista dei centimetri nel pitturato e si porta subito sull'8-4 con 3 minuti prima che una tripla di Call e un arresto e tiro di Rota riportino avanti gli ospiti. Cento riprende il controllo e lo mantiene per tutto il primo quarto. Poi Mussini, da oltre metà campo, fissa il punteggio sul 24-17 facendo esplodere il tifo di casa. I padroni di casa di Cento raggiungono anche il più 11 prima dei 5 punti consecutivi di Colle e Rota. Nel finale l'ex Brindisi Wendell Mitchell, nel suo debutto a centro, dimostra subito le sue qualità e trascina su al più 14. Il secondo tempo è un forsennato tentativo di Cividale di riasciuffare il match senza però mai riuscirci e il match finisce 78-67. Testa coda tra Udine e Rimini inizia subito equilibrato con le due squadre che segnano 10 punti a testa. Udine tenta un primo strappo con un parziale di 5-0, ma a sua volta Rimini piazza un parziale di 11-2 con un fenomenale Marx che li porta sul più 4. Il primo quarto si chiude tuttavia col più 2 dell'Udine grazie alla tripla di Daros. All'inizio del secondo quarto Monaldi salire in cattedra e mette due triple che valgono il più 8. Udine prova due volte ad allungare, ma Marx tiene ancora in galla i suoi, chiudendo il secondo quarto a soli 8 margini di svantaggio. Masciadri, Simoni e Grandi riportano Rimini sino al meno 3 e si prosegue lungo il terzo quarto con un lungo botta e risposta, finché Rimini si riporta ancora sul meno 5 con Tommasini dalla lunetta. Ma ad avere l'ultima parola sulla frazione è ancora il solito Modaldi con il canestro del più 7. Rimini continua a lottare su un campo ostico e Max e Nuba tengono viva la partita. L'americano segna 4 punti in fila e sull'84-80, a 4 minuti alla fine, la partita è tutta a giocare. Tuttavia, nel finale Rimini trova più volte il meno 3, ma non riesce ad affondare e la partita finisce 92-87. Forlì esce sconfitta al campo di Trieste, dove per 22 volte recupera gli avversari e indirizza la partita verso un testa a testa inizio ultimo quarto, rotto però dai padroni di casa nella seconda decisiva metà di ultimo quarto. Il primo tempo è caratterizzato da break contro break. Forlì parte subito forza con un break di 4-0, ma Trieste risponde con decisione e si porta su 10-4. Johnson, Cicciarini e Zampini rispondono per il 12 pari, ma Trieste prova la fuga tra la fine del primo quarto e l'inizio del secondo. Nella seconda metà di secondo quarto, ovviamente, la reazione di Forlì. La difesa biancorossa oscura il canestro ai friulani e grazie ai punti di Johnson, Zille e Allen, la Forlì recupera dal meno 14. In avvio di secondo tempo Trieste prova nuovamente a scappare e mette fra le due formazioni un divario di 6 punti che i canestri in serie di Allen e i tre liberi sulla sinistra di Cicciarini a Zeno fino al 49 pari. Nel finale è Trieste a spuntarla grazie alla tripla di Candussi che manda tutti a casa sul 69-62. Invece, parlando invece di noi, l'HDL Nardò continua a vincere, settima vittoria consecutiva contro Chiusi, in una partita sicuramente non facile, una partita anche brutta. Le due squadre fanno sin da subito fatica a fare canestro, infatti il primo canestro arriva dopo 3 minuti ed è la tripla di Andrea Latorre, mentre l'ex Ceron segna subito 5 punti consecutivi, aiutato anche dall'altro ex di giornata, Jerkovic, che manda subito Chiusi sul più 4. Nardò tira malissimo i liberi nel primo tempo, soltanto 1 su 6, e chiude il primo quarto in svantaggio di solo una lunghezza. Il Toro continua a soffrire, infatti Chiusi sfrutta la sua difesa e l'estro di Ceron per andare sul più 6 all'intervallo. Nel terzo quarto un Paravicini che era andato in grande difficoltà segna invece la tripla che aiuta i suoi a riprendersi e le percentuali si alzano. Tuttavia un problema di falli, con 4 falli sia per Borra che per gli Annuzzi, costringe il Croce a rifugiarsi nel ruolo in Ferrara come 5 e a usare molto Stewart, che in giornata di grazia con 7 su 7 al tiro. Nel quarto quarto le due squadre si trovano più volte in vantaggio e sul 69-68 per Chiusi Ferrara allarga la palla per Nikolic che mette la tripla e la vittoria a 4 secondi alla fine. Tuttavia l'urlo di gioia del palazzetto si strozza in quanto nel possesso decisivo Nikolic per difendersi fa male e dagli esami di oggi è uscito un trauma al ginocchio, un trauma distorsivo al ginocchio, quindi ovviamente all'Azar auguriamo il meglio. Prima di parlare con il nostro ospite della partita e del futuro del Nardò, noi ci salutiamo per una breve pubblicità.
Ogni giorno la Caritas Nardò Gallipoli sostiene le persone più bisognose, fragili e svantaggiate nei centri d'ascolto, nelle mense e nelle case di accoglienza. Aiutaci a costruire una comunità più solidale. Fai una donazione, un piccolo gesto d'amore, semplice come un click, per non lasciare indietro nessuno. Perché i luoghi della carità non conoscono confini. Caritas Diocesana Nardò Gallipoli, la concretezza della carità. Dona su www.caritasnardogallipoli.it.
Bentornati nella seconda parte di Basket a 2. È qui con noi il nostro ospite Matteo Parravicini. Ciao Matteo.
Ciao, buonasera a tutti.
Matteo, un'altra vittoria, l'ennesima di questa ottima stagione, di questo ottimo periodo. Partita brutta anche questa, vinta all'ultimo con grande fatica. E un tuo pensiero sulla partita?
Ma partita, penso, una delle più difficili, quando giochi contro avversari che sono diciamo nelle ultime posizioni della classifica, che stanno affrontando momenti difficili, forse è più difficile che giocare contro le prime della classifica. Noi siamo stati bravi a vincere, due punti importantissimi per il nostro cammino.
Ennesima vittoria, come ho detto prima, nel finale. Come ti spieghi questa bravura della squadra nei momenti clutch, nei momenti decisivi?
Sicuramente penso sia bravura, non credo tanto nella fortuna che sta girando sempre dalla nostra parte, perché penso che noi siamo bravi a essere presenti nei momenti, diciamo, decisivi della partita, e lo stiamo dimostrando con chiunque squadra. Noi siamo bravi a essere lì nel momento giusto, a fare le cose giuste.
Nel primo tempo hai fatto piuttosto fatica, poi ti sei sbloccato nei momenti decisivi con triple fondamentali, soprattutto nell'inizio del terzo e nella fine del quarto quarto. Cosa ha funzionato di più per te nel secondo tempo?
Penso che stessi arrivando da, diciamo, una o due partite che nella quale stavo facendo un po' fatica a stappare un po' il tappo che c'era sul canestro. Penso semplicemente di aver trovato fiducia entrando subito nel terzo quarto, segnando la prima tripla, e penso che poi sia stato tutto di conseguenza. Penso sia più un aspetto mentale che tattico.
Tu e Lollo siete due dei giocatori che si alternano di più in quintetto, a volte parti tu titolare, a volte parte lui. La tua partita cambia, o il tuo gioco cambia se parti da titolare o dalla panchina?
Ma credo di no, alla fine tutte e due sappiamo, dobbiamo fare alla fine lo stesso lavoro. Non cambia. Non credo che cambi neanche l'approccio. Forse entrando dalla panchina posso vedere meglio un po' come la partita inizia, le scelte che gli avversari fanno, e quindi entrare un po' più preparato. Però anche entrare in quintetto è una cosa che mi piace, mi mette subito il ritmo, poi è sempre l'allenatore che decide.
Come sta cambiando il momento in cui vieni cambiato in causa da quando non c'è più Russ per via dell'infortunio?
Beh, sicuramente l'assenza di Russ si fa sentire e va, va, diciamo, riempita, l'apporto che da lui va riempito, va trovato in altri modi. Sicuramente ho più responsabilità anch'io per questo, per questa cosa, ma non è una cosa che vivo con serenità e felicità. Avere più responsabilità è una cosa che mi fa star bene, onestamente.
Rispetto allo scorso anno stai tirando di più, stai tirando anche con percentuali molto più alte, soprattutto da oltre arco. Quanto di questo è merito del lavoro che c'è stato in off season e quanto è merito invece del cambiamento della squadra che ti permette magari anche di avere più possibilità?
Sicuramente tutti e due i fattori sono stati importanti. Quest'estate ho lavorato tanto e per arrivare pronto appunto per questa stagione, sapendo di avere forse oltre che responsabilità maggiori, anche, diciamo, appunto, come hai detto te, più possibilità a livello offensivo in questo tipo di squadra. E poi ovviamente tutta una questione mentale di fiducia, sto tirando bene, lo so, sono contento, mi sto allenando quotidianamente per continuare a segnare, ma sto affrontando tutto con molta fiducia.
Sei tra i quattro giocatori che già da inizio anno sono stati confermati nella squadra. Cosa ti ha portato a scegliere di rimanere a Nardò?
Ma semplicemente continuare un percorso con un allenatore che crede tanto in me, che ha grande fiducia in me, in un ambiente molto positivo, propositivo, e che appunto anch'esso crede tanto in me, me l'ha sempre dimostrato. E quindi niente, volevo semplicemente continuare appunto questo percorso di crescita in un ambiente a 360 gradi dove sapevo già e dove so di star bene e tutto.
Come hai vissuto l'inizio complicato e poi l'arrivo di due tuoi ex compagni come Borre e Baldasso ad aiutare?
Sì, è stato un inizio un po' difficile, ma l'ho vissuto con, diciamo, grande tranquillità, perché sapevo che il lavoro avrebbe ripagato e sarebbero arrivati anche i risultati. Poi ovviamente il ritorno di due compagni con il quale ho condiviso una bella stagione, con il quale ho anche legato nel corso della scorsa stagione, mi ha fatto sicuramente piacere, sia perché ci siamo rinforzati, ci siamo allungati, quindi siamo diventati più competitivi, e sia extra campo perché ho trovato due persone con le quali sto bene.
A proposito di ciò, ti volevo chiedere come cambia, sia a livello di giocatore singolo sia a livello di squadra, avere una squadra così lunga rispetto alla squadra dell'anno scorso che per ovvi problemi era stata abbastanza corta.
Cambia semplicemente avendo forse sia a livello mentale che alza il livello, perché chi non gioca bene sa che diciamo ha un sostituto intercambiabile. Secondo me noi siamo molto intercambiabili e siamo più o meno tutti sullo stesso livello, e quindi è un vantaggio senza dubbio, secondo me, perché appunto siamo molto lunghi, possiamo gestirci meglio e possiamo anche essere tranquilli che sai, se come posso dire, se quel giorno non vado bene io, so che avrò un compagno che darà il 100% e metterà una pezza dove, diciamo, io pecco un po', e quindi secondo me alza un po' il livello anche della competizione in settimana e anche in partita. Secondo me è una cosa assolutamente positiva.
Ci sono tanti giocatori che stanno segnando tanto, vi alternate molto spesso, infatti non c'è un giocatore che, possiamo dire, prende tanto palla in più rispetto agli altri. Pensi che questa coralità sia merito della vostra chimica o anche di una fiducia per il periodo fortunato?
Ma no, penso sia chimica di squadra. Non sicuramente la fiducia ci ha aiutato a vivere più serenamente, con più tranquillità tutti i momenti che stiamo affrontando. Ci ha dato anche forse un po' più di consapevolezza a tutti, a chi ne aveva forse più bisogno di altri. Però sì, è anche bello che non ci sia sempre il solito che diciamo faccia la partita, ma che appunto ogni partita sia a sé e venga poi cavalcato quello che è il momento e chi è più, diciamo così, in gas di altri.
Purtroppo domenica c'è stato anche sul finale l'infortunio di Lazzaro, un infortunio forse sembrava anche più grave di quello che in realtà si è rivelato. Stando al palazzetto ho visto subito la difficoltà sui vostri volti. Ti volevo chiedere com'è da giocatore vivere questi momenti che possono venire a te e un compagno, e poi come ci si rialza da queste situazioni, ecco.
È stato sì, diciamo quasi da far fatica da festeggiare la vittoria, perché ovviamente non è mai bello vedere nessuno, anche un avversario che si infortuna sul campo di gioco, a maggior ragione un compagno di squadra sulla fine partita, in un momento in cui saremmo dovuti essere tutti felici. Sì, sembrava più diciamo un infortunio più importante di quello che poi è, e meno male che è così. Ovviamente speriamo che Raza torni il prima possibile, però sì, ecco, avevamo un po' dei volti un po' particolari a fine partita, ma come penso tutti, perché appunto non è stato un bel momento, perché poi soprattutto quando si vede, quando si pensa al ginocchio, non si pensa mai a nulla di bello, ecco.
Prima hai parlato dell'ambiente che ti dà fiducia, ti voglio chiedere il tuo rapporto con la società, che comunque è una società nuova, e anche come hai visto la rivoluzione che è avvenuta in estate a livello societario.
Ma io, come appunto dicevo prima, sono voluto rimanere anche perché dal punto di vista societario mi è sempre stata dimostrata grande fiducia. Io ho un grande rispetto della società, di tutti i membri che appunto fanno grandi investimenti, ne hanno fatti in estate, li fanno quotidianamente per migliorare diciamo il nostro ambiente lavorativo, e bisogna dargliene atto, e penso che tutti diciamo siamo grati di quello che fanno, degli sforzi che fanno quotidianamente, che non sono per nulla scontati. E appunto sì, io sono contentissimo di essere in una società che è già molto ben organizzata e vuole continuare ad eccellere in questo. Questo è veramente una bella cosa, è una grande cosa.
Ti volevo chiedere, visto che lo scorso anno eri tra l'ancora difensiva della squadra, eri forse uno dei difensori più importanti, invece quest'anno sei... hai sì un ruolo importante in difesa, ma sei comunque aiutato da tanti altri specialisti in quel campo. Come cambia il tuo modo di difendere?
Beh sì, penso quest'anno di poter avere un ruolo, un impatto maggiore dal punto di vista offensivo più che difensivo. Poi ovviamente io sono anche una persona molto orgogliosa, quindi non accetterei mai di lasciare, diciamo di non difendere. Il mio ruolo in difesa cambia poco, anche perché il coach Gennaro mi sprona tutti a dare il massimo in difesa. Ovviamente noi sappiamo che se vogliamo vincere partite dobbiamo vincere soprattutto in difesa, quindi ecco, diciamo che forse l'anno scorso entravo più con una mentalità difensiva, quest'anno mi sto dedicando, forse mettendo più focus, più concentrazione in attacco, però ovviamente in difesa devo dare tutto me stesso anche lì.
Con l'inizio del giorno di ritorno ci stiamo avvicinando al quartetto di partite che vi hanno visto perdere all'andata. Vedi la differenza sul come eravate arrivati inizio anno a queste partite a livello mentale, su come state arrivando adesso?
Sicuramente adesso arriviamo con una preparazione maggiore, con maggior affiatamento chimica di squadra e con maggior, penso, sicurezza e consapevolezza che sono tutte partite alla quale possiamo veramente dire la nostra. Non si tratta di andare a rubare a punti a nessuno, si tratta semplicemente di vincere le partite e non si ruba niente a nessuno, perché penso che siamo a un punto in cui dobbiamo solo dimostrare a tutti che siamo al livello di queste squadre che sono sopra di noi in classifica.
Tra i due nuovi compagni, chi è che ti ha sorpreso di più e chi invece tra i vecchi hai visto magari più migliorato in qualche aspetto del gioco?
Io faccio sempre fatica a rispondere a questa domanda qua. Tra chi mi ha sorpreso di più, secondo me anche potrei dirti gli Annuzzi, che secondo me sta facendo una grandissima stagione quest'anno a 360 gradi, anche quando magari non fa canestro, fa tantissime altre cose. Poi ci sono partite che fa tanto canestro, che è veramente difficile da marcare. Sono rimasto piacevolmente sorpreso di lui. Dei miei compagni dell'anno scorso, alla fine sono contento di rivedervi tutti in forma, anche Borra, che l'anno scorso ha fatto molta fatica, quest'anno sta rendendo. Poi vabbè, a parte in questo momento Ras, che è infortunato, però anche lui quando è tornato l'ho visto veramente volenteroso, carico, e che è proprio una persona che si vede che si è allenata, che per continuare a mettersi in gioco, e quindi sicuramente anche lui.
Quando sei venuto lo scorso anno mi hai detto che avresti voluto rigiocare con Iris Ligangi, e ironia della sorte lo incontrerai proprio domenica con Udine, grande squadra. E come conosci, oltre a lui conosci qualcun altro, come state preparando la partita? Ecco.
Sì, a Udine oltre a lui, vabbè, conosco, ho giocato anche nello stesso anno di Kanji, ho giocato anche con Monaldi, poi vabbè, compagni di squadra ex loro, poi ne conosco anche altri ragazzi. Ovviamente stiamo preparando sì la partita per arrivare a Udine pronti a dire la nostra, ovviamente, appunto a voler dimostrare un po' che siamo di quel livello lì e che possiamo. Che siamo una squadra che può permettersi di andare a Udine e appunto portarla a casa.
Sei un ragazzo giovanissimo e come abbiamo detto hai sicuramente migliorato tanto dal punto di vista del tiro da tre. Su cos'altro stai lavorando in questo momento da migliorare, e cosa consideri il prossimo step per migliorare il tuo gioco?
Sto lavorando tanto sul palleggio, sul ball handling, sul migliorare, diciamo, il trattamento della palla. Mi sto concentrando tanto su quello, sto cercando di imparare ad avere diciamo letture a livello offensivo migliori e maggiori, di un livello più alto. E questo.
Hai già ottenuto una promozione in A2 con una squadra fortissima come la Scafati, che hai già nominato tu con i Kanji e Monaldi. Come cambia il ruolo per un giovane da una contender a una squadra come questa, che è una squadra che punta ai playoff?
Cambia, ma neanche più di tanto, perché comunque anche per fare una stagione dove, diciamo, si vuole stare tranquilli e provare a fare come l'anno scorso, se non un po' di più meglio, comunque le partite devi vincere, devi approcciarti a ogni partita dicendo è una partita che bisogna vincere perché dobbiamo vincere, quindi la mentalità alla fine è sempre una mentalità vincente. Non approcci, penso che tutti vogliamo appunto fare una stagione dove vogliamo anche sorprendere e dove tutto sommato appunto vogliamo dire la nostra, e non vedo grandi differenze onestamente a livello di mentalità.
Rimanendo in tema con tra virgolette l'uscita degli ultimi giorni, il riassunto di Spotify, per fare una domanda anche un po' più divertente, qual è c'è un tipo di musica che ti carica pre-game, i tuoi rituali prima della partita?
Sì, ovviamente sì, ho una mia playlist, anche se a dire il vero varia e cambia parecchio, però ovviamente ho la mia routine prepastita e la musica è parte fondamentale di questo.
Quanto può influire l'apporto dei tifosi nella tua partita? Quanto ti può caricare mentre giochi?
Tantissimo. Purtroppo secondo me potrebbero anche essere un numero maggiore, e penso che come squadra lo meritiamo tutti per i risultati che stiamo ottenendo. Onestamente mi aspetto maggior entusiasmo e maggior presenza al palazzetto.
Hai scelto il numero 2 per questa tua avventura a Nardò, e come mai questo numero?
Ho scelto il numero 2 perché lo vedo con un significato molto profondo, della serie, che per gran parte della mia diciamo breve carriera sono sempre stato visto come la seconda scelta. Allora lo sono voluto mettere sulla schiena questo numero 2, diciamo, e portare in alto un po' il nome delle seconde scelte, dei detti anche underdog, no? Quindi per questo, non perché è il secondo anno è nato, lo sapevo l'uno e quest'anno 2.
Vieni da una piazza di grande storia cestistica, tu invece come ti sei appassionato a questo sport?
Ovviamente grazie un po' appunto a quello che si respira nella città di Varese per quanto riguarda il basket. È quasi impossibile non appassionarsi alla pallacanestro se si nasce e si cresce in una città appunto come Varese. È quasi inevitabile.
E il primo canestro a Varese in Serie A, come l'hai vissuto?
Ho vissuto un'emozione incredibile, perché è quel tipo di emozione che mi ha fatto dire un giorno, nonché la prima volta che sono andato a vedere una partita di Serie A al palazzetto di Varese, mi sono detto: voglio vedere tutte le persone che si alzano in piedi per un mio canestro. Ed è stata un'emozione di quel tipo lì, con tutto il palazzetto che esplode, che salta di piedi di gioia, e quella è, vivo un po' per quelle emozioni là. So poi davanti alla gente della tua città ha tutto un altro sapore.
A proposito di emozioni, qual è stata per te l'emozione più grande vissuta su un campo di pallacanestro?
Penso arrivare a vincere il titolo con Scafati 2 anni fa. Quella penso sia non tanto il momento più alto della mia breve carriera, ma appunto quello un po' più a livello emotivo, quello più importante, perché c'è stato un grande mix di emozioni caricate da tutto un anno di grande lavoro con tutti i compagni, importante.
Nel passaggio tra Scafati e Nardò hai anche sentito la necessità di avere un ruolo anche maggiore, magari anche di abbassare il livello della squadra, il livello delle ambizioni, ma con un ruolo maggiore per te?
Beh, sicuramente sì, venivo da una stagione dove ho messo il mio mattoncino, ma nella quale non ho giocato, non sono stato forse uno dei protagonisti maggiori di quel titolo, e quindi sì, avevo necessità mia di rimettermi su un campo a potermi esprimere maggiormente, ovvio.
Giocare per una squadra che porta in giro per l'Italia il nome di Andrea Pasca, com'è?
Diciamo che le persone, la società ci tengono tanto e te lo riescono a trasmettere, e quindi ovviamente lo porti in giro con orgoglio, perché anche se non sei, se soprattutto nel mio caso che non sono nato e cresciuto a Nardò, però so quanto appunto questa cosa quanto abbia valore per le persone, per la città, e quindi ovviamente è un motivo d'orgoglio, lo porti con una testa alta in giro dappertutto.
Per il tuo futuro cestistico, qual è il tuo prossimo obiettivo?
Il mio prossimo obiettivo è salire di categoria e appunto.
Invece per quest'anno l'obiettivo per il Nardò?
Sicuramente arrivare ai playoff, sicuramente lo stupire tutte quelle voci che ci davano già per spacciate a inizio stagione, e sicuramente appunto fare una stagione di grande divertimento e di entusiasmo per tutti, e appunto smentire un po' quello che ci veniva detto a inizio stagione.
Tra i giocatori e le squadre affrontate quest'anno, chi ti ha messo più in difficoltà?
Bella domanda. Onestamente, con grande umiltà non saprei cosa dirti. Forse la squadra in generale che mi ha messo forse un po' più in difficoltà è Forlì, perché sono molto intense a livello di squadra in difesa, sono molto fastidiosi, stanno addosso, mettono tanta fisicità, e quindi è un grande dispendio di energie. Come giocatore, individualità non saprei dirti.
È arrivato un intervento da casa. Parra, ma quanto sei scarso da 7 a 10, ma nonostante tutto sai già che sei il mio Varesotto preferito. PS, ti voglio bene, testa di... E questa la bippiamo.
Guarda, penso di essere arrivato anche alla conclusione di chi è questa persona. Lo saluto semplicemente.
Appunto, allacciandomi appunto a questo intervento, quanto è stato importante per te conoscere le persone di luogo in una società che per gran parte è fatta di persone appunto di questa città?
È stato importante perché ti lega appunto a una città, un paese dove arrivi e non hai punti fermi, non hai diciamo solidità, non hai certezze, e sicuramente stringere rapporti con persone che sono di qui aiuta tantissimo, non solo me ma penso tutti i ragazzi che vengono da fuori, e ovviamente avere persone in società del posto aiuta maggiormente, perché per qualsiasi tipo di questione, problema o qualsiasi altra cosa sono prontamente pronti appunto a poterti dare una mano in ogni modo.
Il tuo rapporto con Coach Di Carlo e più in generale il suo staff, come si è evoluto in questo anno e mezzo?
Penso che con Coach Gennaro si stia facendo un grande lavoro. Io ho grande stima di lui appunto, e penso di avere un ottimo rapporto, e mi aiuta molto sia a livello tecnico che a livello mentale ed emotivo, e questo secondo me è molto importante appunto per me in primis, che è uno step importante che devo fare anche dal punto di vista mentale, e credo di essere appunto nel posto giusto con la persona giusta. Lo staff ovviamente è molto preparato, e sono contento che insieme a noi giocatori anche loro si stiano togliendo delle belle soddisfazioni.
Prima di salutarti ricordo l'appuntamento di questo sabato a Udine in trasferta alle 20:30 e il doppio appuntamento di settimana prossima in casa mercoledì alle 20.45 contro Forlì e domenica alle 18 contro Trieste. Venite al palazzetto perché questi ragazzi, come ha detto Parra, se lo meritano. Ciao Parra, innanzitutto grazie per essere venuto qui.
Grazie mille a voi per l'ospitalità.
È veramente
venite al palazzetto, che sarebbe veramente bellissimo vedere grandi quantità di persone che ci sostengono, che penso appunto che lo meritiamo tutti, e penso che possa essere uno step in più anche per tutta la società per crescere.
Certo, buona fortuna Parra per queste due partite. Noi ci salutiamo per una breve pausa e poi torniamo per l'ultima parte di Basket a 2. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, decisions bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me, kiss, me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Prima di salutarci, una breve anticipazione della partita che ci aspetta questo sabato contro Udine. Udine, squadra terza in classifica, ottima squadra, capace anche di distruggere per più di 30 punti la capolista Fortitudo. Primi per punti segnati e per percentuale nel tiro da 2 e nel tiro da 3, quindi un attacco formidabile. Molto bravi anche in difesa, la terza miglior difesa. E saranno sicuramente a tenere d'occhio il playmaker Monaldi, autore di 13 punti a partita e, come abbiamo visto all'andata, capace di accendersi sempre nei momenti più decisivi. Anche Iris Ikangi, precedentemente nominato a Parravicini, è un giocatore di grande atletismo, così come Jason Clark, guardia americana, uno dei due americani. Altro nome da sottolineare è quello di Marcos Delia e quello di Matteo Daros, ex conoscenza di Nardò, che l'ho affrontato negli scorsi playoff contro Cantù. E infine l'ultimo nome è quello del capitano di Udine, Rafael Gaspardo. appuntamento che si prospetta ad Osto, anche perché verrà affrontato senza Smith e senza Nikolic, entrambi ai box per infortunio. Però questa squadra ci ha dimostrato che può fare veramente di tutto. Prima di salutarci vi ricordo che il palinsesto continua con Racconti alla Radio, condotto da Salvatore Schirinzi e Salvatore Corciulo. Io ringrazio Gianfranco Esposito per il lavoro alla regia e noi ci vediamo giovedì prossimo per una prossima puntata.
Avete ascoltato Basket 2. Commenti, approfondimenti ed interviste del campionato di basket Serie A2 Girone Rosso. Appuntamento alla prossima settimana. Radio Centrale.
Il ritmo della città.